Allora, buonasera, grazie di essere intervenuti a questa nostra presentazione. Passo, secondo la copertina del libro, per colpa degli editori, come coautore di questo libro. Io ho avuto soltanto un ruolo, che era di fissare i ricordi di Liliana in una maniera che non fosse quella che molte migliaia di studenti e di giovani hanno potuto sentire durante gli anni, da quando Liliana ha cominciato a ricordare e a parlare, a ricordare in pubblico. Io non volevo fare niente di più, e infatti in questo libro, come spero leggerete, non ci sono le mie domande. Volevo essere un suscitatore, spero in parte di esserci riuscito, del fiume di ricordi di questa donna. L'ho fatto, se permettete, ve lo dico subito, per una serie di motivi. Il primo biografico, e ho davanti la sorella di mia mamma, e quindi non posso negare, che Liliana ha la stessa età che avrebbe mia mamma, ed è nata come lei ebrea, e come lei poi ha vissuto i primi anni, quelli che dovrebbero essere della fanciullezza, li ha vissuti tentando di sfuggire al destino di, come sappiamo, di 6 milioni di ebrei. Ci sono riuscite tutte e due in modo diverso, mia madre nascondendosi insieme alla sorella più giovane, con varie peripezie molto minori rispetto invece a chi, come Liliana, ha vissuto l'esperienza di Auschwitz e la separazione terribile da suo padre dopo non aver mai conosciuto sua mamma. E quindi c'è un debito biografico che mi ha spinto, molto più di tante altre cose, a aiutare Liliana. C'è un debito biografico, ma non soltanto, c'è un incrocio del destino, che è quello che forse poi ha fatto sì che proprio l'editore pensasse, attraverso un'altra persona che mi è qui davanti, di congiungere le linee, come succede in quei giochi appunto per ragazzini, per bambini. Uno dei miei compagni di scuola in quarta ginnasio era anche lui ebreo, si chiamava Alberto. E abbiamo parlato di tante cose, ovviamente, per la comune in parte origine. Ma quell'Alberto non sapeva che sua mamma era stata a Auschwitz, non lo sapeva ancora all'età di 14 anni. L'avrebbe saputo molto più tardi. Sua mamma era proprio Liliana. E in questo ulteriore incrocio del destino, ovviamente, ho visto ovviamente tante, tante cose, ma anche qualcosa di più. Qui siamo su un livello, se permettete, epidermico. Liliana Segre è una donna che può raccontare come l'impazzimento di un regime e l'asservimento a un altro regime ha fatto sì che pescati nel mucchio venissero portati alla distruzione italiani che erano del tutto uguali ad altri italiani, del tutto assimilati agli altri italiani, e come è successo per la gran parte dei cittadini israeliti, come si diceva una volta, del nord Italia, erano totalmente laicizzati. E quindi neanche, secondo comunque una logica che sarebbe stata aberrante, indicati e perseguitati perché diversi, ma uguali tra uguali. E poi c'è un'altra cosa, perché tutti abbiamo sentito raccontare, adesso ormai è anche rituale nella giornata della memoria. Ma quello che non ci racconta la giornata della memoria è quello che c'è prima di Auschwitz. E poi l'altra cosa, quello che c'è dopo Auschwitz, per chi è tornato. E questo è un altro aspetto per il quale Liliana è un preziosissimo testimone. Ricordiamo sempre il dato più macroscopico, che Primo Levi, che torna, scrive: se questo è un uomo, e lo comprano 1.500 persone. Il libro viene venduto in 1.500 esemplari, un libro che poi sarebbe sarebbe stato inevitabilmente il punto di riferimento del racconto dell'universo di Auschwitz. Ma questo è uno specchio di quello che accadde a tutti coloro che tornarono. Sempre Liliana, anche in privato, racconta come i tentativi di spiegare quello che era successo si scontravano con un taci, non sai quello che è successo a me, con racconti ovviamente molto più goffi di piccole, grandi difficoltà che si trovavano a vivere coloro che hanno vissuto il tempo di guerra. Ecco, uno dei tanti piani per i quali era importante raccogliere bene, spero sia andata bene, la testimonianza di Liliana, è che vorrei che per tanti anni e decenni si leggessero le parole di questa donna che sono state inevitabilmente, come tutte le altre, ritualizzate. Quando io ero piccolo, il 31 ottobre, forse era il 30, ma penso il 31 ottobre, era la giornata del risparmio e tutti dovevamo scrivere il tema del risparmio. Il mio incubo, non da oggi, è che poi arrivi quel giorno di gennaio in cui tutti quanti dobbiamo parlare della memoria, come se ci fosse un problema della memoria in senso stretto, di non dimenticarselo, proprio come si usa il perequil o quelle cose lì, no? Ecco. La memoria non è una cosa che si esercita ritualmente, perché la ritualità è vedere degli alieni, dei signori vestiti con delle divise nere coi runi, che non esistono più, e delle altre persone con delle sorte di pigiami a righe che non esistono più, come figure lontane. Invece, siccome parliamo oggi nel giorno in cui 15 cristiani sono stati uccisi perché cristiani in Siria e migliaia di altre persone in giro per il mondo sono state uccise per la loro fede religiosa oppure per la loro diversità rispetto a figure predominanti dal punto di vista numerico, ecco, è giusto ricordare come è successo, perché è successo, ma soprattutto ricordare che è successo a italiani tra italiani, nell'indifferenza, nell'ostilità, nella connivenza di altri italiani, che poi non hanno pagato dazio in nessun modo. C'è chi si consola dicendo che se non c'è la giustizia quella di cui tanto si parla in questi giorni anche per la responsabilità dei giudici, e c'è un'altra giustizia morale o addirittura divina. C'è già tanta gente che ha segnalato, aiutato a rastrellare, c'è tanta gente nel racconto di Liliana che ha fornito il supporto, la base logistica per l'opera di rastrellamento e di invio ai campi da parte dei nazisti. Tutti italiani, gente che è andata a occupare le case degli ebrei che venivano mandati ai campi, gente che ne ha rilevato le attività, gente che ha fatto tutte le cose più abominevoli che si possono fare, anche in tempo di guerra, perché c'è come un ari mortis per cui in tempo di guerra si può fare di tutto. No, non si poteva fare di tutto e soprattutto è incomprensibile che tutto questo sia avvenuto come d'improvviso, in un paese in cui, io cito sempre i racconti di Bassani, c'è tanti racconti che ci sono. Gli ebrei erano italiani tra italiani, erano borghesi tra i borghesi soprattutto, erano una parte di questo paese. Improvvisamente, agli ordini di un uomo che stava agli ordini di un altro uomo, coi baffetti, che stava oltre frontiera, si è deciso che quelli erano nemici da abbattere. Tra i nemici da abbattere una bambina che di queste cose non sapeva assolutamente nulla, e per la verità neanche dei riti della religione alla quale per nascita apparteneva, che anzi fu costretta a un battesimo, virgolette, riparatore, che fu vano, ma che le permise di conoscere poi anche un'altra religione con i suoi pro e contro e tutto. Ecco, quella bambina quando tornò non fu ascoltata, non fu capita, trovò, perché Dio esiste, trovò un uomo che la capì e la rapì e la sposò, che è stato l'uomo della sua vita. Poi c'è un altro fatto che ci deve aiutare. Questa donna, come tante persone che poi solo a lungo termine hanno deciso di parlare, ha compreso come il rischio fosse quello opposto e contemporaneamente ha vissuto come una liberazione da fantasmi che cominciavano a farle male anche dentro, il fatto di raccontare, di spiegare. Secondo me questo è terapeutico per tutti noi, e se Liliana mi permette è stato terapeutico anche per lei, che si mostra a tutti noi adesso con, con lo splendore dei suoi 85 anni.
No, 4, no.
Vabbè, quando ci sarà la terza ristampa... Beh, io sono...
4.
Io chiedo scusa, ma 4 giorni fa mia mamma avrebbe compiuto 85, essendo del 30...
Sì, io lo compio in
settembre. Io chiedo scusa, però possiamo prefesteggiare, ma guarda che non porta, però questo è lo splendore dei suoi 72 anni, facciamo.
Portati male allora quelli.
No, molto vale. Bene anche quelli. Però permettetemi un'ultima cosa. C'è un non detto grande come una casa, e in questo sono anche contento che ci sia un amico che è anche un uomo di cultura, un uomo che conosce la politica, è un uomo che conosce la storia e le omissioni di questo paese. Noi non riusciamo a fare i conti con quello che è successo perché non abbiamo ancora fatto in gran parte i conti con quei 20 anni, con il fascismo. Avendo noi per comodità demonizzato e basta e messo in un canto il fascismo, 20 anni della vita italiana, noi non riusciamo a capire come quello strappo fu uno strappo rispetto a un clima di convivenza che, sia pure sotto un regime illiberale, si era creato. In 20 anni che per l'Italia, così come tutti gli altri paesi dell'Occidente, e non solo dell'Occidente, sono stati decisivi, perché sono stati gli anni del passaggio della modernità, dell'arte, dell'industrializzazione e delle opere pubbliche. Allora non si capisce quella parte e non si capisce questo strappo terribile se non si studia appieno anche il fascismo. Nelle poche parole di introduzione ho tentato di introdurre anche questo argomento, perché da poco abbiamo finito di celebrare i 150 anni della storia d'Italia. Ne abbiamo celebrati 130 in realtà, perché su 20 abbiamo preferito sorvolare. Se studiassimo appieno cos'è stato il fascismo e anche il fatto che gli ebrei sono stati parte di quella storia, non capiamo davvero appieno il voltafaccia, lo strappo e anche il rinnegare una parte della stessa storia che ha avuto quel regime, che retrospettivamente noi tutti diciamo non avremmo mai appoggiato, mai votato, ma poi non ci spieghiamo perché tanti italiani erano fascisti, quel terribile voltafaccia che fu del resto decisivo per le sorti dello stesso regime fascista. Ho detto tante cose, ma questo era quello che premeva, e questo è quello che ho davanti a Ottavio Di Brizio, davanti alla nostra bravissima amica, che poi è un altro circuito della storia, mi ha fatto avvicinare ad altre persone, comunque non posso dire, e queste cose messe tutte insieme sono all'origine di un libro, che però non esisterebbe se non esistesse una donna che ancora può darci lezione e di fronte alla quale, ritiro delle domande compreso, tutti noi facciamo bene soprattutto ad ascoltare. Grazie.
Allora, scrivere i libri in prima persona è molto difficile quando si parla di se stessi, è molto difficile quando si inventano delle persone, ma è ancora più difficile quando bisogna entrare nei panni di una persona reale che ha una storia reale da raccontare, e non sempre queste operazioni riescono. Quando riescono sono importanti. Allora io vorrei dire, lo dico perché lo penso, non lo dico per gentilezza, non ci sarebbe motivo di fare questa sottolineatura se non fosse vero quello che sto per dire. Io penso che questo libro sia un libro importante perché nel racconto di Liliana e nel modo in cui Enrico lo ha messo in parole c'è qualcosa che aiuta a rispondere ad una di quelle domande che nella vita, se non ti fai, campi tranquillo, ma se te la fai diventa una specie di ossessione. E cioè la domanda è: come è potuto accadere? come è potuto accadere da diversi punti di vista, certo, dal punto di vista storico, politico, istituzionale, ma se volete forse lì la spiegazione è persino più facile. La storiografia si è incaricata di dare tante motivazioni del perché a un certo punto in Germania, in Italia, insomma, succedono le cose che sono successe. Ma c'è una domanda che invece riguarda l'essere umano. Cioè, come è potuto accadere che delle persone, degli esseri umani, a un certo punto del libro Liliana, nel raccontare la fuga dei nazisti nel momento in cui stava cadendo la follia di Hitler, dice saranno tornati dai loro bambini dopo averne ammazzati a centinaia di migliaia. Com'è potuto accadere che degli esseri umani si siano resi responsabili di una violenza di queste dimensioni? Il libro di Liliana è il racconto terribile di questa violenza. Ma c'è una domanda ulteriore. Com'è potuto accadere, ed è la domanda dell'introduzione di Enrico, ed è l'ultima cosa che ha detto, com'è potuto accadere che questi regimi abbiano goduto di un consenso che noi sbaglieremmo a pensare sia stato solo, come posso dire, una costruzione scenografica dei regimi stessi. Quelli che tenevano il braccio levato, chi in maniera più morbida, chi in maniera più tesa, in Germania o in Italia, o tutti quelli che in tante parti del mondo, in Giappone, in Spagna, in Francia, si sono accodati allo spirito del tempo, erano d'accordo. Non è che erano per una parte costretti dal clima, ma c'è stata quella che Enrico nell'introduzione chiama un'ipnosi di massa. Io mi sono sempre chiesto, ed è una delle domande sulle quali non si può smettere mai di ragionare, pensando alle immagini del 10 giugno del 1940, quando a Piazza Venezia si apre quel balcone, che a proposito di quello che diceva Enrico non si è mai più aperto. Io sono, quando ero ministro dei beni culturali, andai a vedere Palazzo Venezia ed è tutto nascosto. La sala del mappamondo è nascosta, il balcone è coperto in modo tale che quel balcone lì, quella finestra lì non si è mai più aperta. Sanzione del fatto che noi non abbiamo fatto i conti fino in fondo e che è ancora un elemento. Avevo un'idea per aprirlo quel balcone e volevo farci una cosa, poi un giorno lo racconterò, e poi diciamo le cose sono andate in un altro modo. Ma quel giorno, il 10 giugno del 40, Mussolini appare su quel balcone e fa quel discorso di cui ci sono citazioni nel libro e annuncia che gli italiani sarebbero entrati in guerra. Quando lui pronuncia questa frase, la dichiarazione di guerra, ce la ricordiamo? C'è un'ovazione in quella piazza e in tutte le piazze collegate con le amplificazioni in tutta Italia. Tutti imbecilli? Tutta gente che non sapeva che cosa sarebbe accaduto? Tutta gente che non capiva che si sarebbe andati in una guerra? La guerra significa i bombardamenti, significa quello che è stato. Com'è potuto accadere che degli esseri umani in un paese, l'Italia, o in un altro, la Germania, di grandi tradizioni culturali, abbiano potuto accettare tutto questo, condividere tutto questo? Questa è la domanda più impegnativa. Com'è che tanta gente poi di sinistra è stata fascista? Com'è che tanti ebrei sono stati fascisti? Convintamente fascisti. Il fascismo è stato qualcosa di più complicato della sua dissoluzione. È stato un regime che ha avuto la forza e la capacità di conquistare l'anima, il cervello, la passione di tante persone, persino di avere nella sua prima fase una caratteristica di innovazione rivoluzionaria con la quale si fece strada anche in certi ambienti che prima erano stati socialisti o comunque di sinistra. A queste domande il libro di Liliana e di Enrico dà una risposta, secondo me, molto importante, molto bella. Anch'io in famiglia ho qualcosa di simile a quello che è accaduto a Liliana. Mio nonno, che era diciamo diplomatico del Regno di Jugoslavia, ospitò degli ebrei e degli antifascisti, li nascose a casa sua. Quando ero bambino, mia madre mi impediva di entrare in una pasticceria che era via Salaria. Mi sembrava una cosa assolutamente ingiusta, perché questa pasticceria ha delle cose meravigliose. E io non capivo perché. Quando sono cresciuto, mia madre mi ha raccontato che il proprietario di quella pasticceria aveva venduto per 5.000 lire, esattamente la stessa cifra, era la cifra standard, aveva venduto mio nonno, che fu portato a Via Tasso insieme a mia nonna, fu torturato e poi uscì da Via Tasso e poco dopo morì. Erano italiani. Come è potuto accadere che per 5.000 lire si vendesse la vita di una famiglia? Piero Terracina racconta che la sua famiglia è stata sterminata grazie al fatto che un fascistello della zona di Monteverde, che corteggiava sua sorella non lo stava ad ascoltare, lui la denunciò. Accadeva questo, era quel tempo orrendo, quel tempo di lupi, in cui non esisteva più nessun criterio di valutazione umana, ma era un regime quello che aveva un consenso, anche in quel momento. Lo ebbe anche a Salò, perché dopo la caduta del fascismo, dopo i bombardamenti, centinaia di migliaia di ragazzi italiani, giovanissimi, partirono per Salò. Perché è interessante e importante capire questo e ricordare questo? Perché il valore della memoria sta anche nel suo carattere di antibiotico. La memoria è uno dei più grandi strumenti attraverso i quali si può evitare di ricadere, come succede ciclicamente nella storia, negli errori di un tempo. C'è un'altra cosa che dice Enrico nella prefazione, poi vengo alla parte più di racconto anche umano, bellissimo, che Liliana fa. Dice, a un certo punto usa nell'introduzione l'espressione «la democrazia non è uno stato di natura». Ricordiamocelo questo. La democrazia non è uno stato di natura, neanche oggi. Non è che noi abbiamo vissuto l'umanità sempre in un tempo di libertà e di democrazia. Se ci dobbiamo dire la verità, è dall'89 che viviamo in un tempo di, in larga parte del mondo, perlomeno in Europa, di libertà e di democrazia. Ma non è detto che questo sia acquisito, non è detto che a un certo punto i mutamenti strutturali, sociali, comunicativi, antropologici di una società non reclamino forme di governo e di potere che siano meno legate alla nostra concezione tradizionale della democrazia. E se voi ci pensate, tutti coloro i quali oggi ritornano a uccidere coloro i quali sono diversi da loro, che in fondo è l'essenza del nazismo. Il nazismo voleva uccidere tutti coloro i quali non erano nazisti. Coloro i quali fanno oggi questa cosa partono storicamente dalla negazione della Shoah. È un classico. Se tu vuoi rifare quello che ha fatto il nazismo, devi negare che la Shoah sia esistita. Anche qui, attenzione, perché io sento, anche nel linguaggio, diciamo, ogni tanto vedo i dibattiti che si fanno in televisione, ormai è, questo vedo che ogni tanto Enrico lo reprime e qualche altro conduttore lo reprime, ma ormai è diventato un vezzo. Qualsiasi cosa brutta succede, cioè, beh, ma questa è una cosa come i nazisti. Cioè il nazismo è diventato una citazione che banalizza e tende a rimuovere l'unicità nella storia dell'umanità della Shoah. Nulla è paragonabile alla Shoah, questo ricordiamocelo sempre. Possono accadere cose efferate, ma nulla è paragonabile al disegno di cancellazione dell'esistenza di un popolo e di una religione. I protocolli di Wannsee sono qualcosa che rimangono nella storia dell'umanità nella loro unicità. E se noi banalizziamo questo, e se noi diciamo che qualsiasi cosa che accada è come la Shoah, alla fine ci perdiamo il senso e la natura stessa della Shoah. Nel libro di Liliana ci sono delle cose, glielo dicevo prima che cominciassimo, che a me hanno particolarmente colpito. La cosa che mi ha più colpito è lo strazio del racconto del suo rapporto con suo padre. O meglio, il dramma che ha vissuto suo padre, come tanti italiani, ma nel caso specifico stasera parliamo di suo padre, il dramma che ha vissuto suo padre nel dover prendere costantemente delle decisioni. Perché in quel tempo di lupi non è come adesso che tu decidi se fare, non fare, andare, non andare. In quel tempo di lupi, se sbagliavi decisione, o se non prendevi una decisione, potevi distruggere la tua famiglia e te stesso. E il dramma sul quale ritorna con una grande leggerezza Liliana, però quella leggerezza nel senso calviniano del termine, che racconta qualcosa di molto profondo, questa sensazione che suo padre fosse incerto, ovviamente umanamente incerto sul da farsi, e che fosse tirato da più parti, aveva i nonni, e lui non poteva andare via perché c'erano i nonni dei quali si occupava, i suoi genitori dei quali si occupava. Poi alla fine trova quella soluzione, si fa fare un foglio da un funzionario corrotto della questura che garantisce che i due suoi genitori non verranno portati via, ma siccome quello è corrotto, si sarà fatto corrompere come quelli che vendevano per 5.000 lire, e i nonni di Liliana finiscono anche loro. E a un certo punto Liliana si chiede giustamente, a proposito della inspiegabilità, ma perché non li avete uccisi quando li avete presi? Perché si prendevano delle persone di 80 anni, gli si faceva fare quel viaggio orripilante, li si portava lì, nel caso di suo nonno malato di Parkinson, picchiato perché si muoveva perché era malato di Parkinson, perché venivano portati fino ad Auschwitz per ucciderli? C'era lì dentro proprio l'efferatezza della vita trasformata in crimine, in violenza assoluta. Ma la descrizione del padre di Liliana è una descrizione che ha dentro di sé un duplice amore, un circuito di amore, di questo padre che quando sta Liliana reclusa trova sempre il modo di farle avere un po' di cibo. A me quella è una cosa, per esempio, che mi ha colpito enormemente, l'idea che questo padre preoccupato per la figlia riuscisse nel delirio del carcere a farle avere del cibo in più. È la testimonianza di un legame che è qualcosa di indefinibile. Il padre che lei sente piangere perché dice non avrei dovuto farti nascere. Il padre che si sarà chiesto mille volte se aver detto di no ad andare in America o se aver detto di no a quell'altra famiglia che gli diceva andiamo in Svizzera, poi essere andati in Svizzera in quelle circostanze, si sarà detto mille volte ma ho sbagliato. Questo travaglio, questo dolore è raccontato nel libro in maniera, almeno per me, assolutamente straziante, ed è quello che fa di questa storia una storia che anche al di là del contenuto del racconto un valore, un significato umano gigantesco. Persino la difficoltà del padre ad accettare quel battesimo. È bella la storia del battesimo, perché lei per entrare nelle Marcelline, per poter andare a scuola, si deve battezzare, il battesimo come dazio. E però alla fine, quando torna a testimoniare in mezzo alle suore Marcelline, si alza una suora Marcellina e le chiede scusa per quel battesimo forzato, perché il battesimo non dovrebbe essere in età adulta una scelta adulta, o comunque nell'età della ragione, una scelta imposta come condizione per, dovrebbe essere ovviamente una scelta di fede. Seconda cosa che mi ha molto colpito del racconto di Liliana è una frase che c'è, la marcia della morte, appunto, lei parla dello stupore nel libro, cioè il fatto che non ci si riusciva a non stupire del fatto che l'inferno aveva sempre un girone peggiore di quello che si era vissuto. La marcia della morte è stata, diciamo, l'apologo di questo orrore. E a un certo punto, in questa marcia della morte, mentre sta male perché ha un ascesso sotto al braccio, perché ha le vesciche ai piedi, perché per tutto quello che è raccontato nel libro, lei si dice però io voglio vivere. Non voglio morire. Però poi a un certo punto della sua vita, ritornata nel tempo difficile che ha vissuto della reintegrazione nella vita sociale, a un certo punto si guarda intorno e si dice sì, io ho fatto tutto questo per non morire, ma vivo per cosa? quella domanda che poi sarà all'origine anche di cose che se le accadranno più avanti nella vita, è una domanda che ha dentro di sé chi ha conosciuto l'ultimo girone dell'inferno, il peggiore che esiste, il più terribile che si possa conoscere, poi fa fatica a ritrovare anche la bellezza della vita. Certo, ci sono i racconti persino poetici, no, di quando tu stavi nel giardino, finalmente trovavi i frutti e sono molto belli. Però dopo quella riscoperta degli elementi, degli ingredienti essenziali della vita, la conoscenza dell'ultimo girone dell'inferno rende la vita stessa più difficile da vivere. Ogni momento della vita è più difficile da vivere. A un certo punto suo marito le dice una frase molto bella, quando lei ogni tanto si astrae, perché ovviamente qualsiasi cosa della vita le sembra insignificante rispetto a quello che ha vissuto. A un certo punto sull'autobus pesta un piede ad una persona e non gli chiede scusa, perché insomma pestare un piede dopo quello che lei aveva vissuto non le sembrava una cosa enorme. Il suo marito però le dice: devi stare qui, sei qui, come a riportarla da quell'ultimo giorno dell'inferno nella terra e nel tempo nel quale doveva vivere. E credo che questo sia stato, se ho capito bene, di questa meravigliosa storia d'amore il carattere e la funzione essenziale. Penultima cosa e poi ho finito. Ci sono 10 parole che Liliana ha imparato in tedesco. Una di queste parole è la parola chiave di tutto questo racconto ed è, scuso la pronuncia, allein, solitudine. La solitudine, che peraltro lei capisce questa parola perché le veniva da una canzone, giusto, che avevi imparato, in cui c'era questa parola. Questa parola è la parola chiave di tutto il racconto e di tutta la vita, perché tutti noi abbiamo paura della solitudine, che è il peggiore dei mali umani nei quali ci si possa incrociare. Ma essere soli a 13 anni in un campo di sterminio è un'esperienza umana indicibile, e quella solitudine che tu hai conosciuto lì ti resta dentro, è una compagna della vita. Poi certo la vita per fortuna restituisce una parte di quello che ti ha tolto, ma quella solitudine per cui a un certo punto trovi delle persone che entrano nella tua vita e quella con cui parlavi in latino, oppure quella ragazza di cui parli con dolore che è stata portata a morire e tu non hai avuto... tu come se ti scusassi in questo libro del fatto che non hai voluto vedere quanto ti veniva, diciamo, sbattuto in faccia di quel dolore, no? E quando passi in quel corridoio in cui ci sono le donne segregate in maniera particolarmente afferrata, è chiaro che tu ti difendevi un po', non potevi non difenderti. A 13 anni saranno difesi quelli che ne avevano 60, ma quella solitudine, quel senso di solitudine è qualcosa che attraversa questo libro. E ultima cosa, il valore del racconto. Qui ha ragione Enrico, cioè smettiamola di pensare che la memoria sia un giorno all'anno, perché la memoria non può essere un giorno all'anno. Certo, va benissimo che ci sia la giornata della memoria, figurarsi, come punto però di... E se la scuola, e se la televisione, e se i grandi agenti culturali di questo paese, io penso, mi permetto di dire, se anche la politica, avessero la forza di dare il senso del nostro cammino e anche del terribile buco che questo cammino ha conosciuto e ha visto, che è un buco di quel tempo, e di quel tempo che è racchiuso in una istantanea bellissima nel racconto di Liliana, che è il momento in cui lei capisce che verrà cacciata dalla scuola. Per tutti i bambini con i quali mi è capitato di parlare, che allora, tutti, diciamo, i deportati che allora erano bambini o coloro che erano ebrei senza essere stati deportati, la cacciata dalla scuola, che è stata accompagnata, ricordiamocelo sempre, non è che i bambini cacciati dalla scuola poi vedevano i loro compagni di classe o i loro genitori scendere in piazza contro il fatto che uno o due venivano cacciati, veniva acquisito, accettato, come se fosse normale. dopo le bugie di Mussolini sugli ebrei, quelle che sono nell'introduzione di Enrico. Però il racconto è una funzione essenziale, essenziale. Il racconto è un modo per stare in vita dopo aver conosciuto quello che si è conosciuto. Ma per noi è un modo di stare in vita. Noi stiamo in vita se abbiamo racconto. Se non abbiamo racconto, siamo morti, che camminano, ma siamo morti. La nostra vita ha senso solo se è riempita di racconti. Allora, solo se raccontiamo, solo se ascoltiamo e solo se sappiamo e criticamente conosciamo questa storia, allora possiamo indirizzare il cammino dell'umanità muovendoci, non guidandolo, ma muovendoci in una direzione o nell'altra. E in fondo, in questo libro ci sono due personaggi che per me rappresentano l'antitesi tra il bene e il male. Il male è rappresentato più che da tutti quelli, da quel funzionario svizzero, che per pura cattiveria, avendo davanti una bambina che gli prende le gambe chiedendogli di fargli entrare, li rimanda indietro. Una bestia, una belva, per di più, diciamo, non costretto a farlo.
Per di più svizzero.
Per di più svizzero. E invece il personaggio che a me commuove in positivo, diciamo così, è la signora che faceva i servizi a casa Segre, Susanna, che quando ci sono state le leggi razziali che stabilirono che una famiglia ebrea non poteva avere personale di servizio, si presentava ogni mattina in borghese a casa Segre e se arrivava un controllo faceva finta di essere un ospite di casa. E questa donna accompagnerà, se ho capito bene, anche quando la famiglia esplode, accompagnerà, diciamo, prima i nonni nel momento della deportazione e poi, diciamo, il ritorno di Liliana. Ecco, l'umanità può scegliere di essere o la belva svizzera o la semplice, umile e straordinaria prova di una donna che non passerà nei libri di storia, ma se noi vogliamo essere un po' più simili a lei e non simili alla belva svizzera, dobbiamo raccontare e ascoltare. Grazie.
Beh, dopo questi dotti signori che hanno parlato prima di me, io voglio dire poche cose. Da tanti anni, ormai 25, vado nelle scuole, vado nei circoli, nelle parrocchie, all'università, là dove mi invitano. E quando io comincio a parlare e la mia testimonianza mi esce senza bisogno di pensare, di riflettere, mi esce, devo dire una parola brutta ma che è vera, come un vomito irrefrenabile, ci sono delle cose però che non posso dire. Ce ne sono tante che non posso dire, che non sono state mai dette da nessun persona che è tornata, perché sono indicibili, come ha detto giustamente Primo Levi, e appartengono a una soglia che non si può oltrepassare, perché non ci sono le parole per dirlo, appunto, sono indicibili, ma non per tutti sono le stesse indicibili. E per me ce ne sono alcune che davanti a un gruppo di studenti con quegli occhi sinceri, con quegli occhi ingenui, con quegli occhi a volte annoiati, a volte contenti di non essere a scuola alla lezione, ma poi alla fine interessanti loro, i ragazzi, tutti uno per uno, perché non posso oltrepassare quella soglia davanti a loro che riguarda proprio lo strappo da mio padre, che io accenno tutte le volte, dico, e poi non l'ho più visto, non posso affrontarlo con le parole. Con il libro invece, che è uscito con una evolversi di questo racconto diverso da quello che avevo pensato all'inizio, quando il mio amico Enrico aveva cominciato a farmi una vera e propria intervista, e io come tale gli ho risposto e devo dire approfondiva sempre di più l'argomento, insisteva, e non per niente un simpatico giornalista del Corriere della Sera 2 giorni fa ha scritto su Io Donna, e Cazzullo che l'ha fatto, ha scritto La memoria di Liliana, e tu avrai letto sicuramente quello che ha scritto ecco che Mentana ha fatto quel colpo giornalistico da intelligente com'è, cioè che prima ha pensato a un'intervista e poi, visto che l'intervistato era molto interessante, lui si è tirato indietro. Così ha sfruttato al massimo l'intervistato e poi lui ha fatto solo la prefazione.
Un pigrone.
E così sono andate le cose. E quindi mi sono trovata, sia pure con ottimi aiuti, qui presente la Silvia, che amo molto, a fare questo libro in cui le parole sono pietre, in cui i pensieri si sono sciolti nello stupore di quello che ho visto, perché lo stupore lo volevo mettere anche nel titolo, poi invece ho ceduto a Enrico, che ha trovato questo La memoria rende liberi, che parafrasa naturalmente quel cancello che conosciamo di Auschwitz, e Il lavoro rende liberi, per fortuna senza quel doppio significato che ha Auschwitz. Ma io avrei voluto mettere come titolo Il mio stupore non finirà mai, perché in effetti io, che adesso sono così vecchia, non finisco di stupirmi, e non finisco soprattutto in questa fase della mia vita di avere questi sentimenti che a volte sono anche pericolosi per me, perché li sento come un confine così, così labile tra continuare a essere me stessa o tornare ad Auschwitz, che è la pena infinita che ho per me stessa bambina, che invece in questa fase sono mia nipote, e quindi questa doppia funzione di essere me stessa e la nonna di me stessa, e ancora di più quel figlio meraviglioso, dolcissimo, che è per me mio padre oggi. Quindi questo non so come chiamarlo, questa sdoppiatura di sdoppiamento di personalità che mi stupisce, ma anche mi perseguita in questa fase della vita, mi ha aiutato a scrivere queste parole che vedo che mio amico Veltroni ha imparato a memoria. Questo libro sa tutto, anzi non l'ho potuto mai cogliere in un errore, che mi sarebbe anche piaciuto. Ecco, no, invece assolutamente ha letto tutto, anche l'indice, non so, proprio tutto, e mi fa piacere che sia stato colpito, e quindi questa sensibilità mi ha fatto piacere, sia nel sottolineare alcune figure che sono importantissime, perché la cameriera che è stata 47 anni in casa nostra non è un giusto a Yad Vashem, perché non ha potuto salvare nessuno, ma in realtà ha salvato un mondo, ha dato la speranza che non tutti fossero quelli di cui stupirsi, ma ci sono anche persone che ti confermano la loro natura, e quindi lei non ha deluso nessuno ed è stata una donna di grandissima umanità e di grandissimo sentimento. Lei ha sempre pregato nella sua ignoranza, che aveva fatto la seconda elementare, ha sempre pregato tutta la sua vita per i suoi morti, che erano quelli della mia famiglia. Io credo che nessuno abbia pregato così tanto quanto ha pregato lei, ha fatto dire messe, ha fatto di questi morti assassinati della sua famiglia di elezione dei santi, che tutto sommato hanno protetto anche me.
Non so se abbiamo ancora tempo, se io volevo che noi riflettessimo su una cosa che è, secondo me, straordinaria, che Liliana esce da Auschwitz, esce dall'universo concentrazionario 70 anni fa. E Liliana per noi è un dono, so che lei giustamente è refrattaria a tutto questo. Ma Liliana è un dono per la sua capacità di interagire con quel passato, ma anche con il presente. Walter, che è un uomo che ha nella sua vita privata e politica, ha abbracciato, ha conosciuto, ha voluto conoscere meglio le cause, le grandi cause, che sono l'intreccio della narrazione, della storia e della vita. Sa benissimo quanti corpi piagati, quanti spiriti piagati abbiamo conosciuto per capire cosa era successo, cosa si era potuto verificare in quella notte della storia che era tra il 40 e il 45. E Liliana è un'altra cosa. Liliana è veramente una donna che sa oggi essere testimone credibile, perché è una signora che non ti potresti mai attendere, a differenza di quanto è successo, di sospettare umanamente nessuna deviazione dal racconto reale che le fluisce ancora nella mente. E per questo è un dono per noi inestimabile. Ma quante volte, diciamocelo francamente, anche su cause sacrosante, noi ascoltando un testimone che piangeva o si strappava i capelli, si stracciava in senso lato le vesti, abbiamo pensato, vabbè, un po' sforma, un po' la romanza. No, Liliana è la freddezza quasi chirurgica. E non è un caso che un uomo di scienza razionale fosse Primo Levi. Perché il racconto dell'indicibile, nelle parti che si possono raccontare, è dato soltanto a chi ha recuperato la distanza rispetto alla realtà che hanno le persone laiche da questo punto di vista, che non si sono fatti possedere da quello che è successo loro e che non si fanno possedere dalla banalizzazione. La banalizzazione è fatta anche di iperbolicità, di frasi stentoree. Non troverete mai nel racconto orale e neanche in questo scritto di Liliana frasi iperboliche, di quelle che sembrano fatte per strappare l'applauso. C'è il racconto fotografico, nitido, di cos'è un'esistenza che improvvisamente viene sconvolta insieme a milioni di altre esistenze, per uno scherzo non del destino, ma per quello che ricordava Walter, per un'indicazione che arrivava da un leader assoluto, in un paese che era stato, e anche questo non lo raccontiamo mai, la culla della civiltà occidentale. Qualunque fosse l'orientamento politico degli uomini migliori del Novecento, essi derivavano comunque da un pensatore tedesco. Ed è questa la cosa più terribile. L'uomo che arrivò alla guida della Germania, covando sin da subito il suo disprezzo per delle persone solo perché erano ebree, riuscì a comunicare al suo paese per intero la logica dell'annientamento. E riuscì a fare di peggio, riuscì a ordinare a tutti gli stati satelliti di svolgere quella stessa missione di sterminio. Il cortocircuito di quegli anni, le patrie, Roma e Berlino, le patrie della civiltà, no? Europea, e Parigi, che era stata l'antesignana dell'antisemitismo. Perché un'altra cosa che noi non raccontiamo mai è che le grandi capitali dell'antisemitismo, due lo divennero, una per scimmiottare l'altra, ma la più grande capitale dell'antisemitismo e la prima capitale fu Parigi. La cultura antisemita nasce in Francia. Ma tutto questo noi lo dimentichiamo. E allora ci vogliono testimoni e Dio, insomma, la sorte, tutto quello in cui credete, ci ha preservato una donna come Liliana. E questa anche in piccolo è la risposta alla domanda che si continua a fare nei miei confronti, Liliana. Ma a che serve mettere delle domande nel fluire di un racconto di questo tipo? Un racconto in prima persona di una persona che sarebbe in grado, se lo volesse, di tenerci qui fino alle 2 di notte a raccontare prometto passaggi magari insignificanti per lei, ma che sono la memoria fotografica di tutto quello che è successo. Ma voi restate all'essenziale. Alcuni di voi sono ebrei e quindi lo sanno, lo ricordano a volte o l'hanno sentito raccontare. Ma pensate la roulette russa di un versante della storia che ti dice: tu finisci di vivere. Perché? Perché sei nato ebreo. Persone che, come nel caso di Liliana, scusate se lo dico in questi termini, perché sono gli stessi termini miei, mangiava il prosciutto, probabilmente, no? Cioè non seguiva minimamente, non aveva nessuna neanche eco di quello che sono le basi fondamentali che contraddistinguono spesso quella che sarebbe la diversità. Non esiste nessuna diversità. È come dire quelli che iniziano con la lettera S o cose così. Improvvisamente, in un tornante della storia, nelle culle della civiltà europea, si decise questo. Ora, la domanda che spesso ci si fa, e che poi diventa quella un po' retorica, è: può risuccedere? A me non mi importa se può risuccedere. Se può risuccedere ce lo siamo meritati, nel senso che il genere umano impazzisce per la seconda volta. Non lo credo, perché noi appunto crediamo che il nostro stato di natura sia stare come siamo adesso, a raccontare quel che è successo in pace e in libertà. Ma ancora noi non siamo arrivati al perché è successo. Io quando vedo Angela Merkel penso sempre a questo. Quella è la stessa Germania. Nel senso che quella signora parla la stessa lingua che parlava Hitler o Heydrich, che era l'uomo del Wannsee che decise l'Endlösung. Ma dove c'è stato il momento in cui il mondo ha riflettuto su tutto questo? Non c'è mai stato. Ora Angela Merkel non ha più colpa di me, di Walter, no, o di qualsiasi altro, forse anche nostra coetanea tra l'altro, di tutto quello che è successo. Ma sì, era giunto il momento di dirtelo. Ma
deve fare un giro di parole.
Ma tutto questo, ma quando è che cominciamo a studiarlo? Quando è che cominciamo a analizzarlo? A me, come a Walter, e quelli della nostra generazione, è stata data la fortuna di poter leggere tanti libri su questo argomento. Ma come non è ci si ferma davanti alle colonne d'Ercole di queste domande fondamentali? E l'unica risposta può venire da una bambina che a 7-8 anni scopre di non poter essere come le altre, scopre per una serie di odiosità. Cioè le leggi razziali sono stupide a volte, sono inutilmente vessatorie, rompono volutamente la matita a una bambina, fanno quelle cose equivalenti di quelle cose cattivissime che si fanno quando si è piccoli. Sono piccinerie nei confronti di un pezzo dello stesso popolo che costituisce il tessuto di quella società. Ma quando ne abbiamo parlato? Quando l'abbiamo studiato? E visto che si parla del giorno della memoria, ma quando lo si è studiato a scuola tutta questa roba? E allora il rischio è proprio questo, che il giorno della memoria sia Auschwitz, che purtroppo è il buco nero di tutto questo. Ma nel buco nero bisogna arrivarci. e ci si arriva con quelle altre cose che sono le complicità, le leggi e tutto questo. Tutto questo non lo si studia. Fin quando ci saranno benemeriti come Liliana, lo potremo studiare per conto nostro attraverso la voce di chi li ha vissuto. Perché io non ho mai letto invece il libro di uno che stava dall'altra parte e ha confessato. Avete mai letto il libro di uno che dice «Sì, io che ero pasticcere ho segnalato quella famiglia?» Ecco, tutta quella parte della nostra storia, italiani brava gente, non è mai stata scritta. Grazie a Liliana che scrive l'altra parte.
Chiudi tu.
Liliana, dacci un viatico finale. No, sotto forma della risposta alla mia domanda. Perché è successo? Penso sia la domanda che si è sempre fatta, Liliana. Comunque, è come se fosse una domanda dalla platea. La risposta ultima, perché è successo? La più convincente che hai sentito?
No, che ho sentito no, a cui ho pensato io, e c'è qui il mio architetto del memoriale, Guido Morpurgo, che mi ha seguito, che quando finalmente si è potuto pensare al memoriale della Shoah alla stazione centrale di Milano, questo grande muro nero, muro informe che c'è all'ingresso del memoriale, visto che nel memoriale non c'è niente, non è un museo, è un memoriale, ci sono solo i vagoni e le rotaie che ci hanno portato Milano Auschwitz. Cosa mettiamo su questo muro? Una parola per chi entra. E io avevo sentito parlare di libertà, di mai più, di pace, e ho detto no, qui ci vuole solo indifferenza, perché è solo per l'indifferenza che è successo allora e che può risuccedere anche oggi.
È finito.
Pronte la mia borsettina? Ti ho mandato il vino oggi.
Davvero?
Sì, vedrai che lo ricevi domani.
Ma prendi uno di questi qui.
Sì.
Mi hanno detto, se vedrò intervistato da una, credevo che fosse una giornalista, mi scusi.
No, non sono nessuno io.